Signore e signori, buonasera. Buon lunedì sera. In questa circostanza Susanna non sarà presente perché impegnatissima col suo lavoro è rientrata molto tardi e quindi sarò io a condurre la serata, ma lei da parte sua ci seguirà. Volevo sottolineare che le iniziative dell'Associazione Culturale Poeti Solo Poeti Poeti e del Premio Letterario Internazionale Città di Sarzana sono sempre molto presenti e vive, numerose. E tra l'altro vi anticipo una chicca, ovvero ci saranno nel mese di agosto degli incontri con i nostri autori carissimi all'aperto in ambientazioni suggestive sul mare, con quindi la possibilità di poterci incontrare naturalmente con tutte le precauzioni, ma con grande gioia. Passo ora a presentare i due autori che questa sera parleranno delle loro opere. Gli autori si raccontano, è infatti la rubrica che è partita qualche giorno fa e che adesso prosegue con altre opere e con altri autori. Invito Tosetti, Carlo Tosetti, vediamo se la regia me lo può far entrare, e l'altro autore che è Roberto Casati. Eccoli qui tutti e due i nostri ospiti.
Buonasera,
buonasera a tutti. Carlo Tosetti e buonasera a Roberto Casati.
Buonasera.
Presentano due cose fra di loro, quindi noi partiremo prima con il signor Tosetti e poi passeremo appunto al signor Casali. Quindi, signor Casali, ci segua, continui a seguirci e poi avremo modo di dialogare anche con lei. La nostra attrice Susanna Sturlese avrà modo di leggere, di interpretare le opere dei nostri autori. Ecco, signor Carlo Tosetti, intanto diciamo qualcosa di lei. Buonasera.
Buonasera.
Intanto, diciamo qualcosa di lei, della località dalla quale proviene, perché questa località, diciamo che è strettamente legata, a mio parere, anche alla sua opera. Quindi lei, che è nato a Milano, ma vive a Sirtori, che è in provincia di Lecco, è una piccola provincia sulle colline del Meratese. Mi corregga se sbaglio qualcosa.
Sì, no, è vero. Il mio paese.
Ecco, non conosco direttamente i suoi bei luoghi, perché insomma ho avuto modo di documentarmi un poco e effettivamente sono luoghi che hanno il loro fascino. E c'è da dire che questa località in età romana, sotto la guida della gens Sertoria, è stato un luogo importante di transito di merci, di mercanzie, perché veniva raggiunta da una diramazione della via Emilia. Guardi un po', i romani grandiosi per strade, ponti, acquedotti.
È vero, infatti proprio a pochi metri da casa mia inizia un territorio boschivo di più di 2000 ettari e stranamente, perché per la zona non è molto comune, è pieno di querce, e anche la presenza delle querce è dovuta ai romani, perché ci allevavano i maiali.
Vede. Ma i ponti venivano fatti straordinariamente bene, le strade altrettanto, ma questa è un'altra storia. Allora, diciamo poi che poco più avanti nel tempo, cioè in età medievale, la zona si è costellata di torri, di fortificazioni, di castelli, per difendere naturalmente il territorio. E tutto questo è oggi un patrimonio culturale che ci è dato, abbiamo la fortuna di visitare. Poi dal 1600 alla metà del Novecento, 1950 circa, questa zona è stata anche importante perché c'era la coltivazione del gelso e dell'allevamento del bacco da seta. E assieme a questo c'erano anche una serie di attività agricole, tra cui anche la messa a dimora di alcune tipologie di vitigni, quindi dal punto di vista anche agricolo aveva i suoi prodotti locali.
Tuttora.
Quindi invitiamo in un modo anche questo per far conoscere la nostra bella Italia.
Certo.
E ecco, ancora una cosa. C'è un meraviglioso parco regionale, perché c'è da dire questo, che dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale c'è stato nel dopoguerra appunto un'intensa edificazione selvaggia, eccessiva. E questo naturalmente ha fatto sì che poi attraverso le considerazioni che ne sono discese ci sia stata la necessità di controllare, e quindi si sono posti giustamente dei vincoli paesaggistici, e oggi appunto la Valle del Lambro è area protetta. Allora io questo discorso appunto l'ho fatto per introdurre questo suo interesse, perché nel suo testo che io ho qui, e la regia può anche proporla, eccola, questo libro che al tatto, alla presa, è leggero, ma è densissimo di contenuti. E spieghiamo perché. Intanto, La Crepa Madre è un'opera edita nel 2020, è pubblicata dall'Associazione Culturale Pietre Vive. Ecco, se noi guardiamo la prima di copertina e la quarta di copertina e ancora la seconda di copertina e la terza, prego la regia di inserirle se le ha disponibili. Comunque, se le appaiamo, la prima, la quarta, la seconda e la terza, noi abbiamo di fronte due particolareggiate rappresentazioni che introducono una storia originale, che ci fa scoprire, questo è importante, ci fa scoprire degli spunti di riflessione. Intanto diciamo che dal punto di vista quindi grafico è ben congegnata, e poi dal punto di vista dell'impaginazione risulta pulita, essenziale ed anche elegante. Io le pongo la prima domanda: ci parla dell'ideazione grafica e anche delle collaborazioni di cui lei si è avvalso?
Sì, ma le dirò che da questo punto di vista mi ritengo una persona molto fortunata, perché prima di tutto per quanto riguarda la copertina, come per la mia precedente raccolta del 2016, Wunderkammer, entrambe le copertine sono state realizzate da due illustratori italiani, Ale più Ale, che vivono da diversi anni a Parigi, ma io ho la fortuna di conoscerli da un'eternità, e quindi diciamo che è stata una collaborazione tra amici. In entrambi, per entrambe le copertine io ho fornito delle idee, loro altre, E poi abbiamo fatto una scelta tra le loro proposte. Quindi appunto da questo punto di vista sono veramente fortunato, loro sono molto bravi, collaborano con primarie case editrici, per esempio l'ultimo libro di Serena Dandini ha la copertina realizzata da Ale Piuale e le loro illustrazioni sono presenti per esempio sull'Internazionale, quindi due professionisti molto, molto bravi.
Si nota immediatamente, anche la seconda, la terza, sono mica collegati, che lei sappia, che li salutiamo. Lo spero.
Io li ho informati, speriamo. Se ci stanno seguendo, li salutiamo.
Li salutiamo e soprattutto io mi complimento perché effettivamente la grafica è fondamentale per un testo certo. e questa si apprezza in maniera particolare.
Certo.
Allora, io adesso passerei invece a un altro elemento focale della sua opera, perché lei presenta in poesia un tema popolare, però, e questa è una novità, lo stile suo è aulico e ha riferimenti dotti. Talmente dotti che lei sente l'esigenza, con delle note esplicative, alla fine di ogni capitolo, sente l'esigenza di spiegare i termini più arcaici, meno conosciuti, più difficoltosi a comprendersi.
Certo.
Intanto diciamo che si tratta di un poemetto tascabile. Dicevo prima, leggero apparentemente, ma denso nel contenuto. E ogni capitolo è anticipato da una parte in prosa, e questo, vede, io ho trovato questo espediente molto significativo e importante per il lettore, perché intanto lo agevola, lo fa entrare nell'argomento, quindi già capisce di che cosa si tratti, e quindi riesce a soffermarsi con maggior attenzione sui versi e quindi a assaporarli maggiormente. Allora, in un'intervista lei ha motivato la sua scelta espressiva in questi termini: il mio italiano è spesso speziato di termini retro, pescati dalla mia lingua d'elezione, unicamente mia. Quindi lei manifesta un amore profondo per la lingua madre. E io sono perfettamente con lei, perché effettivamente noi abbiamo una lingua straordinaria, l'ho detto tante volte e non mi stanco di ripeterlo. Certamente vorrei esprimere però un concetto. Quello che lei indica come retro conferisce, è vero, all'insieme un sapore d'antico. Però, ecco, questo suo andare controcorrente, oggi che si scrive generalmente più in prosa che in versi, e anche là, anche quando si scrive in versi, il metro classico, tradizionale, lo si accantona per una serie di motivi. Ecco, questo suo andare controcorrente, dicevo, alla fin fine ci porta ad un recupero, si traduce in un recupero innovativo, a mio avviso. Infatti lei, con un labor lime molto faticoso, lei è stato sulle sudate carte 3 anni, lo diciamo.
Sì, è vero.
Quindi non è da poco. E con questo faticoso lavoro di limatura è riuscito a raggiungere una perfetta sintesi. E però una sintesi che appunto utilizza la parola ricercata, scelta e mirata per il suo valore onomatopeico, e quindi è la forza della parola con queste caratteristiche che infonde continue suggestioni nel lettore. Per esempio, faccio un esempio pratico e poi stasera dalla lettura della nostra bravissima attrice Susanna Sturlese lo apprezzeremo. Nel primo capitolo che sarà letto, una parete di pietra importante, antica, crolla. Il crollo, ecco, quando la pietra, cioè quando la parete implode, si anima e assume la voce, lei dice queste parole, barrito minerale. Io lo trovo spettacolare. E lo ascolteremo, ma ce ne sono tantissime. Io cito questa a modo di esempio, è pochissimo, è una quisquilia rispetto a tutto il panorama che lei ci propone. Quindi lei dimostra che plasma il verso con il lessico e lo musica col suo stesso metro, quando riesce a fondere mirabilmente in armonia settenari e ottonari e sollecita il lettore al ritmo dei trochei, dei giambi, degli anapesti, dei dattili. Quindi abbiamo un bel ventaglio metrico. Quindi lei ci dimostra, signor Tosetti, e qui finisco e poi le pongo una domanda, che la nostra bella lingua madre, non abbandonata all'oblio, mantiene una vitalità primigenia, proprio come la sua crepa madre, viva. La sua crepa madre, lo vedremo, è viva e ci viene incontro con segnali forti e nitidi. Allora, vuole aggiungere qualcosa? Io ho sentito la necessità di fare questa panoramica del verso, perché è un elemento essenziale nella sua opera. Però lei ha degli altri elementi da aggiungere, parlando della novità del suo stile? Prego.
Ma guardi, molto semplicemente, cioè, premesso che concordo ovviamente su tutte le sue osservazioni, per quanto mi riguarda, per quanto è di mio gusto, semplicemente gusto estetico, per quanto mi riguarda la poesia è musica. Poi oggigiorno esistono infiniti stili, andiamo dalla metrica al verso libero, la poesia in prosa, eccetera, eccetera. Tutti hanno la loro dignità. Per quanto mi riguarda, appunto, la poesia, il verso, deve essere musica. E da lì la scelta metrica, che ovviamente conferisce ritmo, e anche la scelta di un certo tipo di lessico per via dei suoni, perché l'italiano contemporaneo li ha persi. E quindi non sarei in grado di ottenere lo stesso effetto, perché la sonorità della nostra lingua è decisamente cambiata.
È vero, perché gli stranieri hanno sempre invidiato la musicalità della nostra lingua. Allora, partiamo dal primo capitolo, che ha, nel primo capitolo ha 12 stazioni di 12 versi ciascuna. Lei ha anche un certo gusto per il numero, ritorna anche qui di arcaica memoria, no? Questo gusto per il numero, tranne il sesto capitolo, che essendo un concentrato di verità, dico io, si dilata in 16 stazioni. Allora io invito Susanna Sturlese, attrice, alla lettura del passo, cioè del primo capitolo. Susanna, ciao.
Ciao. Eccomi, scusate, mi ero chiusa.
Avevi l'audio. Buonasera.
Buonasera, ciao Marisa.
Ero quest'autore, adesso ce lo dimostri. Quindi sì. La casa.
L'introduzione o già i versi?
Noi avevamo fatto tutte e due. quindi lo facciamo insieme. Perché,
lo facciamo insieme.
Sì, perché uno è propedeutico all'altro.
Certo, certo.
Prego.
La casa, sì. L'abitazione di mia nonna paterna, nella quale durante l'infanzia trascorrevo il periodo estivo, era sita in un vecchio palazzo a due piani nella cittadina di Erba, in provincia di Como. Era collocato nella zona storica del paese, fra le antiche costruzioni per lo più scalcinate, ne spiccavano alcune signorili e la sera, dalla strada, guardando le camere illuminate attraverso le finestre, si rivelavano soffitti finemente decorati, a differenza del nostro, in modeste travi imbiancate che le infiltrazioni insozzavano al primo temporale. La radio e la televisione di nonna persistevano nel loro ronzio valvolare, l'impianto elettrico difettoso galvanizzava anche la cucina a gas, i segni della modernità fra quelle mura. Un'estate restò impressa nella mia memoria per due avvenimenti straordinari. Una domenica al lago coi miei genitori, cadendo mentre inseguivo farfalle armato di canonico retino, un fondo di bottiglia nascosto fra l'erba mi squarciò il ginocchio destro. Il medico che mi prestò soccorso all'ospedale ebbe un eccesso di zelo nel dosaggio dell'antibiotico e l'intossicazione mi procurò violenti urti di vomito subito dopo i pasti, fino a che un attento farmacista non si accorse dell'errore. Il secondo evento memorabile di quell'estate mi cambiò l'esistenza. Nei giorni di sofferenza causata dalle cure per il taglio, durante il pranzo, sentimmo un frastuono provenire dalla casa di fronte. Ricordo distintamente il rumore di una frana, scrosci di pietre accompagnati da un rombo. Io e mio padre andammo a vedere. Entrammo nella casa dei vicini, amici di famiglia frequentati abitualmente, e trovammo uno squarcio tremendo nel muro. Partiva dal primo piano e irrompeva di sotto nella spaziosa sala da pranzo. Il vecchio della famiglia, seduto al tavolo con altri curiosi immediatamente accorsi, raccontava di altri episodi accaduti in passato. Nella casa albergava una crepa viva. Nella purezza dell'infanzia, quando i sensi non distorcono le immagini, notai l'analogia fra la ferita nel mio ginocchio e quella nel muro. Questa associazione, negli anni a seguire, divenne convinzione e certezza. Le finestre lucevano sui vicoletti bui. Noi gli stucchi sbirciavamo meraviglie dalla strada dentro i palazzi antichi, le sontuose tavolate patrizie degli dèi, i miti incorniciati negli appesi lacunari che avvezzi noi sera ai nostri e più modesti plebei soffitti bianchi. I lunghi giorni piovosi imbibiscono gli aloni sulle tempere vetuste di vive infiltrazioni. Bimbo, sempre m'avviavo al solaio timoroso, sopra soffici tappeti, polverosi, secolari, tele rapprese a strati. S'ascendeva con mio padre, ricurvo sotto i tetti, a racconciare i coppi. Cose antiche, dal forno alla tremula lucina, irradia il fioco lume, corrono intrichi celati nelle mura, capillari come ragna, ma di rame. Lì mia madre, ben sovente al fornello, si inchinava dalla scarica trafitta che la percorre infame, voce gracida frattanto, dallo schermo valvolare. L'infido vallo di vetro ersero genti del lago, i cocci celati nei prati, muraglia contro la piaga. È la locusta che sciama, tutt'oggi vien da Milano, cala nel settimo giorno per saccheggiare Pusiano. Lieto cacciavo farfalle, ampio ma perse il ginocchio il malaccetto regalo, rosso il ghigno del ginocchio. Dello speziale lo zelo, i segni quelle giornate pativo, e datosi che il farmaco fonde nell'etimo il veleno, l'erbe spesso si perdosa, la sepsi temendo viva, tanto prostrava la cura che rigettavo con l'ansia i pasti addosso a mia madre, slabbrata, ferita, gonfia, aperta, appare la smorfia. Nei giorni assai lontani del mio lento claudicare di rimpetto da una casa, un barrito minerale si levò di pietre frante, chiaro rombo d'una frana, lindo crollo d'un costone, io zoppo, guadagnando la finestra dolorante, vidi nulla delle mura cupo frutto di collassi che rovine rammentava. Salimmo. Due le rampe conducono alla casa. Sotto stava lo sgabuzzo, la dimora fresca, scura, d'un modesto vino nero, spento giovane rubino dalla beva peritura. Strascinando l'arto duro a mente il grillo recitavo quello zoppo di Trilussa, fresca traccia della scuola, la ferita ricordava. Lo vedemmo nell'androne, netto squarcio dell'aratro litofago e dal solco allibiti, due le rampe salimmo per le stanze da letto e la nuziale sputava la sorgente della crepa, dello sbocco. Grave dal muro, cola piombo dietro il letto, perfora il pavimento e rompe giù, di sotto. Difettavo piccolino quei tempi del fardello degli anni e nelle risa, spendendo il divenire, solamente noi si incappa in lievi increspature del trascorrere bambino, scoppiano i polmoni su per l'erta pedalando, sbucciature, poi materni dinieghi quotidiani, pianti convulsi e sempre vani. Sufficiente fu quel mese, sapre la pelle compresi, burro, il vetro la taglia, tale la pietra si sbreccia in base all'identico schema e più avanti vidi che stessa la crepa diviene fulmine o ramo oppure corna di cervo, rami e sotto radici, arterie, i bronchi terziari e anche i minuti bronchioli. Già navigato, conosce la foce giusto, salpati, uomo di fiume, di lago, di terre prive di sale, pur tremore mostrava negli occhi impietriti mio padre. Lo vidi impaurito, zitto, spostare dei sassi col piede, stretta la mano forte, serrando la mia, mano in fiore, d'ignaro, muto, trasmise l'arcano. Scendemmo in salone. Lì un patriarca, molti all'epoca se ne contava, placido quasi si fosse sbeccato soltanto un mattone, da altri crepacci narrando le cronistorie di anni dove gli occhi nemmeno, opachi ora, ebbero vita per tempo, disse dei muri tagliati e di memori saghe, antichi racconti di pietre.
Come
posso dire?
Dobbiamo veramente fare i complimenti, diciamo ai nostri ascoltatori, a chi ci sta seguendo, che è stato necessario appunto per questo tipo di lettura farla in maniera integrale, perché altrimenti non avrebbe avuto senso. Io ecco, vogliamo un momentino, signor Tosetti, soffermarci su queste reminiscenze dell'infanzia, che l'infanzia è naturalmente l'età fragile, l'età dei sogni, degli sguardi curiosi soprattutto e stupiti. E questo lei bimbo che osserva come ci può essere un collegamento fra lo squarcio della sua ferita e la diramazione del fulmine e ancora le diramazioni della crepa che, guarda caso, si è aperta proprio in quegli stessi giorni. E ancora l'esperienza di chi prova il dolore per la prima volta, la sofferenza fisica, e però nell'altalena, sull'altalena del riso, del pianto, il bambino è proiettato sempre verso la gioia. E quindi è una gioia, quella del bimbo, libera, pura, genuina, da scorie e condizionanti, dico io. E allora le chiedo intanto magari di fare qualche considerazione, poi le chiedo anche le pongo una specifica domanda. Lei che ha avvertito la necessità di imbrigliare quei ricordi e di fissarli nelle pagine scritte, sono i ricordi d'erba, del lago Alferio, della crepa madre viva. Ecco, lei ha un angolino, nascosto dentro di sé, magico, protetto, dove ancora conserva il sogno e l'animo terso del bambino.
No, mi ha fatto sorridere perché, allora, io ho 52 anni, si può dire, in diretta. Io ho 52 anni, però le confesso che proprio in questo periodo, curiosamente, visto che lei me lo domanda, mi rendo conto che di comprendere maggiormente rispetto a prima, intendo, le persone che hanno qualche anno più di me, perché a 52 anni io mi rendo conto che dentro, salvo per patologie, per gravi problemi fisici o psichici, comunque dentro mi rendo conto che non si invecchia. Ci si sente sempre perdutamente, infinitamente giovani. Quindi sì, direi che quell'angolo non è poi così recondito, non è molto recondito, ogni tanto lo manifesto anche appunto verbalmente come sto facendo in questo momento, quell'angolo c'è in tutti noi perché ho capito che è naturale che sia così, cioè il passare del tempo non riguarda solo la nostra componente materiale e quindi quello esiste. Probabilmente mantenerlo vivo e far sì che si manifesti, ecco, quello probabilmente è compito nostro. Però esiste, tutti l'abbiamo. Non bisogna seppellirlo sotto la sabbia, ecco.
No, assolutamente no. Anche perché abbiamo bisogno oggi tanto di una rivitalizzazione interiore. Un po' di limpidezza, di pulizia, di semplicità. Certo. E quindi quello, senz'altro, l'occhio attento però del bambino, perché come abbiamo sentito, scruta tutto, nulla viene lasciato dal suo sguardo. No? Questa casa contadina un po' fatiscente sotto certi punti di vista, ben diversa dai soffitti storiati delle case di chi aveva un benessere maggiore, che aveva, ecco, mi è piaciuto molto anche queste immagini del progresso, no? Di un progresso un po' zoppo, diciamo, un po' zoppicante, perché certo, c'è sì la cucina a gas, però c'è anche l'impianto vecchio, quelle ramificazioni, certo, di rame che producono le correnti galvaniche, quindi la scarica elettrica a sua madre quando accendeva la cucina.
Sì, e che poi, tra l'altro probabilmente ci sta seguendo ed è realmente accaduto.
Ah, bene, ho piacere. Come si chiama sua mamma?
Si chiama Rosalinda.
Rosalinda, ecco. Allora, signora Rosalinda, suo figlio ha rievocato i tempi della sua infanzia, che saranno anche cari a lei. Quindi la ecco, e senta, facciamo una brevissima, perché poi abbiamo altri due passi piuttosto sostanziosi, un brevissimo raccordo con quello che sarà poi quella che sarà la lettura del quinto capitolo, laddove ci sarà la rabbia della crepa.
Sì, nei capitoli successivi a quello che è stato letto poco fa, si fa una carrellata storica di questa crepa, perché appunto questa crepa pare albergare in questa casa da secoli, quindi si fa una carrellata storica illustrando la crepa come oggetto di esorcismi, ma anche di visite di curiosi che arrivano anche da tutto il mondo. Poi si parla del rapporto che il protagonista acquisisce, diciamo, matura nel corso degli anni con questa crepa, perché questa crepa si comporta né più né meno come un animale domestico. E infine si arriva al momento, diciamo, topico, che è quello che scatena poi la reale vicenda del poema, e cioè la vendita di questa casa. Quando questa casa viene venduta dagli anziani proprietari e viene acquistata da dei, io li definisco borghesi, ma non in senso dispregiativo, era semplicemente per dare un'immagine di queste persone, da dei borghesi milanesi che decidono di ristrutturarla, e con l'occasione decidono di iniziare la ristrutturazione proprio nella camera dove, come da leggenda, pare che questa crepa si anniti. E ovviamente al primo colpo di scalpello la crepa si ribella.
Bene, ecco. Allora, io invito nuovamente Susanna Sturlese per la lettura della rabbia. È rabbiosa davvero, eh? Ascoltiamo.
E come? L'infausto giorno stabilito per l'inizio dei lavori di ristrutturazione, Boldo, il cui animo grossolano non poteva cogliere l'efferatezza del gesto, tentò di svellere per prima la piccola porzione di muro laddove albergava la crepa. E ci riuscì. Essa, all'istante, prese la via della fuga con l'intento di raggiungere la strada. La casa prese a tremare, Boldo cadde dalla scala e si salvò per miracolo. La vibrazione devastò anche la bottega attigua, ricolma di attrezzi. Gli effetti furono simili a quelli di un circoscritto terremoto. La crepa aprì un solco nel muro della camera da letto e lo continuò nel salone. Uscì nel pianerottolo esterno e lo tagliò in due, superò senza fatica la ringhiera e prese a navigare nell'asfalto di via Chiesa. Puntò Boldo, smaliziato, chirurgo lo scalpello, temprato il ferro, apre labbra rigide di crepa, rivela il derma nudo, sangue secco di muro, ma è digiuno l'artigiano dal vivere impetrato d'un pensamento antico. Forte d'armi per lo sfascio, per la gran parcella gonfio, scaglia un colpo disumano. Altro ne seguì, preciso, rispettoso del compendio che dispone chiaro l'uso per i sassi resistenti d'un martello. La mazzetta, scrive la corporazione, che riuscì laddove, strano, fallì prima il punteruolo. Resistente il muro probo, stagionato, vivo arcano, grande attore nel suo ruolo centenario, eppure sano. Dai sassi ben saldati d'anni, malta e gravità, cadde in pietra secolare un blocco e un limbello di strati e vecchie tinte sovrapposti di pitture. I colori antagonisti disvelarono degli avi un pittare rancoroso, avverso, a mano antica, coperti a freschi andati da armi e fasti, eppure dei. Or che il sasso primigenio, scaturigine del male, tana perse, primordiale, la crepa restò ignuda nel mondo e ricordando, sgomenta, forse il parto, con vagiti, sconcertata, vide l'Eden nell'asfalto, paradiso della strada. Concepì la mente dura all'istante d'emigrare per la crepa, terra è mare. Tentenna la casa, prende un fremito, un sussulto che fin le membra attacca del Boldo inerpicato sulla scala. Per la fitta goffo ondeggia e cade in tonfo orizzontale, lo risparmia la mazzetta nel volteggio suo grazioso di svolazzi per la stanza. Sfiora il Boldo roteando grazie all'uomo, buono il caso. Una via s'apre la crepa, a mezzo della testa del letto, benché il muro maestro è molto spesso, le rode come taglia l'ammollato burro fresco per le carni la coltella, come nuota l'acqua contro la corrente il salmerino, e al pari del comune perforare in volo lieto molti nugoli l'uccella. Poi, nei visceri dei muri, ridiscende la parete a cui solenne poggia la credenza, che risale ai giorni quando i legni masselli si tingevano a mano in tinta scura. Calza ferma quell'odore l'impeccabile mobilia, come vestono in divisa i boriosi bei cadetti la parata militare. La credenza promanava quell'aura dotta e altera, costruita quando alcuno stantuffava d'opificio e nessuna ciminiera, ronfando i grassi fumi perniciosi, rampicava i cieli nei dintorni dei borghi campagnoli. La miniera, essa sola si adagiava nei polmoni soffocando, è silicosi. Dal salone un uscio dava in bottega e lì, di crosta foderato in quattro dita d'unta gialla colla annosa, un paiolo ribolliva gorgoglianti le miscele infuriate come lava e gli stucchi, poi gli arnesi, questi ornavano l'ambiente quale esercito d'appesi e lo scibile presente ecumenico dei chiodi. Pensate al tintinnio, la sinfonia dei ferri caduti e brulicanti, il rimescolio di chiodi e viti, pinze, pialle, morse, trapani, le seghe impazzite, saltellate, sbocca un fango, ma di colla dal paiolo rovesciato, poi rapprende, l'imprigiona nella lingua dura, calda, placa, piano, la battaglia. E lei, abile, solcava del salone per il pranzo la parete, riconobbe, compì nulla d'ardito per sentieri conosciuti, nei bruniti pavimenti rotte note, già tracciate di incursioni secolari, e fu l'atrio passato, che iraconda strappò come cartapesta la ringhiera. Venne il varo nella strada. Solca libera e solca fiera, fende l'asfalto, snello brigantino senza scafo, lascia divelto a poppa fisso il fiume nero di bitume che ricorda un taglio, una ferita, e non v'è modo, moto ondoso che richiuda la strada dilaniata dalla crepa. Alacre in fila fluida rotta della fuga.
Bravissima, bravissima, è dirompente, come questo testo, un testo speciale da un certo punto di vista, ripeto, che va centellinato, questa è semplicemente una prima lettura, ma questo testo ha bisogno di più letture, di soffermarsi nei passaggi, che poi sono spesso legati all'attualità. Come in questo caso. Signor Tosetti, io direi che noi abbiamo notato che gli argomenti quindi sono seri, sono molto seri, però lei li svolge con un tono leggero e questa leggerezza le è fornita dall'ironia, che nel suo testo è una costante, probabilmente fa parte di lei, della sua personalità e anche della sua maturità, diciamo. L'esempio, l'esempio di questa ironia ci viene data da questo Boldo, quello che lei definisce Grossolano Boldo, il muratore. E quanti ci sono in tutti i mestieri, ora in questo caso si prende il muratore, ma che cosa ascolta questo muratore? La voce del denaro. Deve demolire perché è ben pagato. Se dovesse invece pensare alla qualità di quel muro, alla collocazione, al fatto che è sano, non lo farebbe. E quindi non ascolta la voce della crepa, ascolta la voce del denaro, il grossolano Boldo. E allora noi capiamo la rabbia della crepa, che è una naturale risposta della natura inanimata. Ecco, qui la modernità, la contemporaneità, e lei fa dei collegamenti, delle citazioni anche interessanti a questo proposito. E dei conti, noi uomini facciamo parte di un mondo, di questa terra che è fatta dei nostri simili, ma è fatta anche degli animali, delle piante e anche degli esseri inanimati, che hanno un loro senso di esistere, hanno un loro significato ai fini della vita dell'uomo. E quindi quest'essere pensante, che è l'uomo in realtà, che dai primordi dovrebbe tutelare l'ambiente nel quale abita e vive, continua da tempo a fare disastri. E quindi ci sono naturalmente una serie di situazioni anche drammatiche legate agli smottamenti, alle frane, e a tutto quello che riguarda alle alterazioni del clima. Quindi vede che la sua analisi si amplia, si dilata, cioè dalla crepa poi per analogia andiamo anche alla realtà che ci circonda. E allora le volevo chiedere questo, signor Tosetti. È soddisfatto che i suoi numerosi messaggi, anche quelli sottesi, quelli un po' più reconditi, perché non sono sempre tutti evidentissimi, almeno io ho trovato questo, abbiano raggiunto il significato che lei si attendeva, signor Tosetti?
Ma allora, diciamo che è un testo che sicuramente si presta a molteplici interpretazioni. E ora non vorrei sembrare eccessivamente presuntuoso, ma insomma si presta all'analisi, direi, anche per i motivi che lei ha illustrato. Infatti c'è una recensione di questo libro a firma Luigi Paraboschi, è stata pubblicata, se non ricordo male, su Versante Ripido, che ha proprio questa interpretazione, cioè una lettura in chiave, diciamo, naturalistico, non inteso dal punto di vista scientifico, cioè, ma dalla parte, schierato dalla parte della natura, leggendo appunto in questa vicenda la natura soggiogata e bistrattata che si ribella, che semplicemente si difende e si riprende lo spazio che è proprio.
Noi abbiamo, vede, per esempio noi in Liguria abbiamo avuto dei problemi gravi proprio perché non sono stati contenuti, per esempio, quei terrazzamenti, no? E i famosi muretti a secco, cioè certo, per la conformazione del nostro territorio, ma questo discorso si può fare, si può estendere a tantissime altre parti. Ecco, ascoltiamo ora, sempre da Susanna Sturlese, la lettura del sesto capitolo. Qui siamo proprio alla distruzione, quello che più di tutti forse è pervaso dal messaggio di Carlo Tosetti, è vero, Susanna?
È vero, concordo, però dei tre è il mio preferito.
Allora, forza, andiamo, facciamo i fuochi d'artificio.
Andiamo. Guadagnata la libertà, la crepa raggiunse le campagne, fuori dal confine del paese, lasciando alle sue spalle un tremendo canale di terra umida, nuda e di roccia pulsante. Gli impianti dell'acqua, le condutture delle fogne, i tubi del gas e delle linee elettriche vennero tranciati e il paese fu attraversato da una fetida sarabanda, un lungo fiume maleodorante e scoppiettante di scintille. Il tragitto della crepa non parve casuale, essa infatti seguì sempre le vie, pareva conoscesse la strada, e non provocò danni alle case, se non alla sua dimora, né vittime. Prese una lunga discesa, via Fabbricone, che conduce alla parte bassa del paese, poi alla caserma dei carabinieri, girò a sinistra e imboccò una strettoia intitolata a San Bernardo, zeppa di botteghe. Superata la strettoia, proseguì lungo il corso principale del paese, aprendolo lungo la mezzeria, poi svoltò a destra, entrando nel parco comunale. I due tassi secolari, posti all'entrata del parco, assunsero la rigidità della pietra. La linfa raggelò. Nel parco seguì i viali, ingollando la ghiaia e distruggendo un antico tempietto da tempo traballante. Uscì dalla parte opposta e davanti al palazzo comunale masticò due auto della polizia, poi prese via Battisti, risparmiò una chiesa, attraversò la statale lasciandosi alla destra il cimitero e si infilò nelle campagne. Giunta a poca distanza dal lago, si fermò. Dopo qualche secondo arretrò un poco e finalmente, dopo uno sbuffo da locomotiva esausta, tutto tacque. Punta il paese basso, squarta la via Chiesa, prende la dritta, decisa, via Vallaperta divide lo storico gelso aduso alle geologiche bizze, le contrazioni nostrane, germoglio prima del borgo non si ridesta, dormiente, mentre dal fischio di mola e l'arrotino che affila, sprizzan la pilli di lama. Il fabbricone in bocca, la rapida via scoscesa, si lancia giù, temeraria, scava, sapendo la meta, bene attenta a dilania, rasenta la piaga, le mura, il digrignare di denti, compagna la melodia, immacina, trita, sicura è di niente, quell'aratro archetto all'adamante fisso batte l'ostinato, alla caserma passa, i gendarmi spaventati, ma ignorando la ridotta, a sinistra, lesta svolta, divelto corso Como irrompe nella stretta del Bernardo du Fontaine, dove il tanto brulicare di botteghe d'artigiani, d'ortofrutta e macellai, escon donne dalla chiesa, ne soverchia il macinare. Dell'inaspettato sgarro s'accorgono, del puzzo di liquami vomitati dalle condutture rotte, barbugliano le fogne nell'alveo fresco, nuovo, ed emergono zampilli e gli infuocati scrosci dai cavi di scintille degli impianti devastati. Chi parlava alla cornetta? All'istante adesso tace. Segue il corso grande, oh diabolico canale, l'apre per la mezzeria, borbottando bei fetori, all'osteria ed innanzi, attoniti l'osservano da posta e farmacia, nella discesa insiste finché avvista il parco verde. Reca il nome del marchese, grande regio l'architetto, e lo fiuta, lei si imbuca. All'entrata vigilanti, il rimedio d'Avicenna, son due tassi secolari, uno è gravido da rilli rossi, tondi, ben polposi, dolci, piccole faretre, guaine fatte per il seme, sperma suo per noi mortale, alaghiformi foglie, anomea dell'assassino, legno buono, è lungo l'arco ottenuto dal bel ramo. E persino quel colosso vegetale che domanda dell'alchemico sapere perché muti contro il male quel veleno in tocca sana, scoperchiate le radici rintanate sotto il viale, ghiotta crepa della ghiaia, non urlò con voce dura, ma la linfa fece al gente, il gigante centennale ebbe un moto di paura. Fin da giovani cresciuti a picche spade, martoriati da spingarde, pallettoni, viste poi le sciabolate, baionette, infine bombe, pioggia omaggio ad aviazione, si ingorgarono l'arterie dei vitali verdi umori, regno sia, è indifferente che in natura s'appartiene, la paura che congela, è parassita del respiro, della vita. Essa si ingollò, vorace, buono, grasso il viale intero, scivolando giù le ghiaie col rumore di risacca nell'esofago mai pago, triturò panchine fisse, quel dì vuote per mistero, pose solo l'attenzione, dolce volontà suprema, di lambir la zona sacra del diletto di bambini. Giostra scivolo altalena. Allargò la curva, tutta trafelata, e corse verso l'ammannito l'autodesco di piazzale acciottolato del palazzo comunale. L'ovazione, battimani dei presenti compiaciuti per il crollo del tempietto seicentesco ammalorato. Cadde alzando cipri e rosa, senza il tempo d'un sermone, vera polvere d'onore. Nella piazza del comune fu lì che lei si chiuse 20 metri, poi s'aprì e ancora si richiuse, animata rocca parve dall'uddista suggestione, d'auto della polizia digerì fredde lamiere, trangugiò le spremiture di testate, di pulegge, sorbì liquidi motore, respirò gasoli e odore. Tristi per la rotta scelta dalla crepa che andò a destra scoperchiando via Battisti, tutti giunsero le mani, per l'eroe v'era la speme che mostrasse comprensione. Già subì l'irredentista non la sola esecuzione, ma la celia ad una prima corda lisa. La seconda, quella buona, disse Lang, io ce l'ho nella valigia. E invece raspò tutta la strada dell'eroe, necessità soverchia inscritta nelle trame, chiaro vera della rabbia, valicare la statale dove l'agro si dischiude, superato San Maurizio, e buona fu la sorte che il crepaccio non s'aprì al dì della cutizza all'uovo e delle danze. Alla chiesa la legione, tutta egizia ma cristiana, detta in storia la Tebana, ispira e ben protegge patrona la giornata di fiera e quei dolcini. Aleggia il santo generale con i martiri compagni, la mano impugna il gladio e sorveglia consacrata la festa e suoi confini, balli e stravizi, bambini. Tanto fecero, sì è vero, tenne salda la ratura, mirando il suo timone la rotta verso al serio e tagliando la rotonda puntava le campagne, al lago lo sconquasso filava e sulla strada parallelo il cimitero, poi le macchie divorava del carpino e betulle di robinia, ontano nero, grande fu il mugghiare delle gementi croste di sismi e di fischi, d'acuti di ganasce, d'urli d'acciaio, e col rombo d'un monte crollato intero giunto dal lago a un soffio placò la rabbia e s'arrese. Pago il canale inaudito, effuso, muto, sospiro infinito, lento, un poco arretrò.
Formidabile, formidabile, brava, bravissima come sempre. Io direi, Susanna, penso che tu sia d'accordo che questo effettivamente è da rappresentazione teatrale, da recitazione.
Ah, sì, sì. Questa si presta a un leggio. Questa si presta a un leggio e a un palco. Bisogna, ci sono, come diceva prima giustamente Carlo, ci sono, e lo avrete notato nell'ultimo pezzo, molte note, ci sono dei sottotesti da conoscere, altrimenti non si capisce. E io ho letto le note, non sono più saputa, ho soltanto letto le note, però effettivamente è proprio è una poesia... Come dicevi tu, tutta fatta di giambi, è molto, molto, molto coinvolgente, molto coinvolgente.
Grazie.
E poi a me questa crepa madre, che in realtà poi non so perché non fece vittime, non fece grandi sconquassi, mi sta tanto simpatica dalla prima lettura.
Dovremmo chiederlo a lei.
Lei non ha fatto vittime.
Non erano necessari.
Non erano necessari.
È su questo che volevo chiudere, signor Tosetti, proprio su questa crepa che è veramente madre, viva e madre. Ovvero il fatto che lei non si comporti come se facesse un flagello divino vendicativo, ma è come la madre buona, la madre che ama, e vuole che i suoi figli si ravvedano. Quindi l'azione è semplicemente, a mio parere, poi me lo dirà lei, dimostrativa, perché come abbiamo ascoltato non colpisce il centro abitato, gli insediamenti umani. Abbiamo sentito il parco giochi dei bambini, non viene toccato. Quindi l'azione è forte, è violenta, è come un sisma che colpisce il territorio, ma è un ammonimento. E quindi mi piace chiudere, poi lei ci dirà a sua volta qualche cosa in più, se ritiene opportuno, penso proprio di sì, però io chiuderei con il suo ammonimento, là dove a conclusione dell'opera sempre... Si tratta di settenari ottonari, non dimentichiamolo questo, che è importante. Lei scrive: a chi pensi che la crepa sia metafora, allegoria, l'ammonisco che si inganna, peculiare che sia viva, il suo istinto che ho vissuto, dice lei, non fu sogno né malia. Cioè, in poche parole, lei ci dice: signori, attenzione, io mi cavaneggio. Io, tutto questo per me è stato reale, ma io aggiungo e continua a essere reale intorno a noi. È vero?
Sì, diciamo che posso ammettere a questo punto che nella scrittura di questo poema un pochetto stavo vaneggiando in realtà. questo è fuori discussione. Però sì, diciamo che ha una doppia può avere una doppia interpretazione il capitolo della distruzione, che poi è il tema centrale naturalmente del poema. Un'interpretazione può essere appunto l'ammonimento, e l'altra interpretazione può essere la semplice fuga, la propria salvaguardia. Ma entrambe le possibilità non implicano la violenza sugli esseri umani. Quindi sì, c'è una doppia interpretazione. Io nella scrittura l'avevo immaginata solo e unicamente come fuga, cioè volevo proprio descrivere la fuga di questa crepa per la sua stessa salvezza. Però poi in effetti, rileggendola a libro concluso, ha anche l'aria di essere un ammonimento, anche per quello che si disvela successivamente riguardo alla natura di questa crepa. E quindi sì, è una doppia interpretazione, ma non le saprei dire qual è la più corretta.
Noi le cogliamo tutte e due, perché possono anche tutto sommato coesistere, perché no?
Certamente.
Quindi, certamente. Allora, senta, io la saluto momentaneamente, se lei ascolta l'altro nostro autore, poi facciamo i saluti finali tutti insieme.
Certo.
E al tempo stesso io saluto lei, saluto la sua mamma, saluto i sirtoresi e tutti gli abitanti della Valle dell'Ambro.
Bene, io vi ringrazio tantissimo, è stata una bellissima serata, la lettura molto, molto appassionata, molto, molto coinvolgente. E niente, non posso che ringraziarvi, non saprei cos'altro, mi avete emozionato.
È reciproca, ma vede che quando la letteratura passa, io dico transea, passa da è un'osmosi che abbiamo, e quindi è un arricchimento per chi ascolta, per chi legge anche,
soprattutto.
Certo, certo. Va bene, ecco, adesso io inviterei Roberto Casati, che ci immetterà in un'atmosfera completamente diversa. Ecco, signor Casati, diciamo che invece lei tratta di due elementi che sono, da un lato, l'amore e l'altro il mare. Quindi due componenti della vita fondamentali che ci inebriano. Dico qualcosa su di lei e dico che è nato a Vigevano, in provincia di Pavia, nel 1958. Ecco, lei scrive da lungo tempo, ha un'abitudine con la poesia da circa quasi 40 anni, diciamo, e ha presentato alla nostra nona edizione del Premio Letterario Città di Sarzana questo testo, eccolo che la regia Giuseppe l'ha messo in onda, appunti e carte ritrovate. È un testo pubblicato, che lei ha pubblicato nel 2020, dell'editore Guido Miano in Milano, è milanese, e è corredato, ecco, questo lo voglio sottolineare perché è significativo, da un approfondimento del suo prefattore, che è il critico, di tutto rispetto, Nazario Pardini, che a proposito della sua opera scrive, leggo appena due righe ma sono significative: un vero viaggio, un odeporico abbraccio ad un pensiero che fa dell'amore un faro luminoso sul mare. E direi, aggiungo un'altra cosa, che parecchi anni prima, esattamente nel 1999, c'è stato anche un altro critico, il torinese Giorgio Barberi Squarotti, che aveva notato la sua peculiarità anche allora. E ha scritto: la sua narrazione è l'allegoria del viaggio nell'amore, straordinariamente rievocato, descritto, contemplato con superiore eleganza, e la gioia dell'ironia e del piacere. Allora, come introitus, le pongo una prima domanda. Che cosa significa per lei prediligere e utilizzare la poesia come mezzo espressivo? Perché lei, diciamo, in lei predomina questa tendenza, cioè a scrivere in poesia. Prego. Chiediamo, no, forse Giuseppe, la regia deve mettere... Ah, ecco,
fatto, fatto. Non mi ero accorto. Stavo dicendo che io da sempre ho avuto questo pensiero di scrivere in questa forma, cioè di utilizzare questa forma per esprimere il mio sentire. Non ho mai pensato di poter disegnare, di poter fare altre cose. Ho provato, per esempio, a scrivere in prosa, ma non sono mai riuscito a fare quello che volevo con quel mezzo. La poesia per me è il mezzo corretto, perché mi dà la possibilità di avere in situazioni che possono essere in questo momento forse molto concise, in momenti iniziali erano molto più lunghe le cose che scrivevo, però diciamo che questo è sempre stato il mio modo di esprimermi. C'è una cosa che ho letto ultimamente di uno scrittore critico che è Gian Domenico Mazzoccato, che nel suo ultimo libro, Il loro nome è già urlo, e nella prima poesia c'è un pezzetto che dice: la poesia, ragazzo, è l'unico modo per raccontare la vita seguendo il suo ritmo. E in effetti, se ci penso, è proprio quello che ho sempre cercato io e vissuto io. Cioè, il modo di scrivere, cioè la poesia mi porta a seguire il ritmo della vita, che poi a questo punto è anche il ritmo del mare, se vogliamo introdurre già questa cosa. E il ritmo del mare è anche il ritmo dell'amore, perché adesso non voglio arrivare subito al dunque, ma il discorso è che è tutto un insieme di cose, insomma.
Comunque è stato chiaro e vede... lei ha sottolineato come ci sia, attraverso il tempo, nel poetare un'evoluzione, perché lei ha sottolineato come le sue composizioni prima erano più lunghe e poi pian piano, senza dubbio, arrivando maggiormente all'essenziale, al cogliere e non aggiungere, si purifica la poesia e soprattutto lo stile diventa essenziale per comunicare al meglio. Questa sua silloge è suddivisa in tre parti, cioè praticamente è un viaggio anche, sia diacronico che spirituale. E sono tre le sezioni, ovvero diario di viaggio, la prima, carte disperse, la seconda, e carte ritrovate, la terza. Lei appunto è riuscito, se lei ha sottolineato questa sua maturazione, effettivamente questa si nota attraverso quel versificare in cui lei si cimenta in modo abile, direi, perché il sentimento amoroso ha una sua complessità. E lei riesce a orchestrarlo e a modularlo con strumenti e toni diversi. Ecco. quindi qui sta la sua capacità, la sua abilità. Nei silenzi notturni lei avvolge nella stessa sinfonia la donna e il mare, sul quale percorre le rotte dell'eros, perché c'è questa passionalità, questa esaltazione erotica, questo eros che ora si innalza al vento, col vento della sublimazione, e ora però è scrutato da parte sua senza sottrarsi a quel senso di struggimento che subentra in molti amori, nel percorso amoroso, dicevo, lo struggimento del dubbio e anche della pena. E allora le chiedo, per lei il mare che cos'è? È uno strumento che proprio già lo iniziava ad accennare, per le sue caratteristiche contribuisce a esemplificare e anche ad amplificare le diverse fasi, le diverse tappe dell'amore, e anche possiamo dire senza tema di dubbio che la donna e il mare costituiscono i suoi due amori primari, esclusivi, le sue passioni esclusive.
Direi di sì a tutte e due le cose, nel senso che il mare è uno strumento che con le sue caratteristiche vive le diverse fasi dell'amore, per cui come c'è l'impeto della marea che sbatte sugli scogli, c'è il lento andare della risacca, c'è il continuare lento del giorno, della notte, così come c'è l'innamoramento, la fase iniziale del grande innamoramento, ci può essere una fase di stanca, ci può essere la normale vita d'amore di tutti i giorni, e questo chiaramente fonde insieme le due cose, per cui il mare e l'amore ci vanno insieme. Diciamo che io l'amore per il mare e l'amore per l'amore in poesia l'ho imparato, cioè ho cercato di impararlo, diciamo non ho imparato, non siamo così da Neruda sostanzialmente. Per cui il fatto che si parli del mare, si parli di Capo Horn, si parli di queste cose, questi riferimenti sono riferimenti che arrivano da lì. Il discorso della donna, come della donna e del mare come unici amori, certo, è perché fondamentalmente sono all'interno della mia poesia e di conseguenza sono all'interno della mia vita. Diciamo che in effetti ci stavo pensando oggi, alla fine della fiera, se vogliamo pensarla così, sono più o meno 40-45 anni che io scrivo, da quando ho cominciato a scrivere cose che poi nessuno ha letto, ma diciamo che sono più di 40 anni da quando comunque qualcuno ha letto e ha pensato che ci fosse qualcosa di positivo. In effetti io sono sempre stato piuttosto timido nel presentarmi, perché per il mio carattere questo è. Però devo dire che comunque già con la prima raccolta era stata giudicata da una giuria con Carlo Bo come presidente, e allora era un inedito ed era stata segnalata in quel premio. Questo per dire che comunque io ho questo come nella mia vita, ho 63 anni e comunque anche se faccio tutt'altro, perché la mia vita è, diciamo, quotidiana, è fatta di tutt'altro, questa è comunque la mia tensione, insomma.
C'è riuscito perfettamente, lo vedremo adesso attraverso le composizioni che verranno lette. Infatti io direi di entrare nell'atmosfera diario di viaggio, che è la prima sezione, e quindi invito Susanna Sturlese a interpretare una dopo l'altra. Susanna, di nuovo benvenuta, una dopo l'altra le due composizioni, quella di pagina 13 e poi subito dopo quella di pagina 24, perché le composizioni non hanno un titolo, quindi le indichiamo attraverso le pagine, e poi faremo qualche domanda.
Certo. Sono io, Dragut il corsaro, quello che per amore ha attraversato l'ultima notte di vento su una passerella, da sempre sospesa tra le tue isole. Le carte segrete vanno oltre il visibile del segno, così come questo amore svela i fuochi sul filo del tempo, nelle nuove dimensioni, in un percorso a volte breve che ancora stupisce. Adesso la notte sconfina, attimo dopo attimo, sulla spiaggia di Isla Negra, mentre muovo piano i tuoi fianchi, e questo fare l'amore ha il sapore del naufragio a Capo Horn, più a sud delle maree.
Grazie Susanna.
Grazie. Grazie a te Roberto.
Grazie. Ecco, io direi la prima brevissima è proprio l'incipit della sua raccolta. E allora le chiedo, come mai lei si identifica con il corsaro ottomano, che era famosissimo, il corsaro ottomano Dragut, che ne ha fatte passare di molte, e soprattutto ha avuto una vita piena di peripezie, no? Perché ricordiamo che addirittura anche qui nella nostra Liguria ha avuto a che fare con i Doria, ed è stato anche catturato ed era spietato, ne sapevano qualcosa le donne di Rapallo, che sono state tutte fatte schiave. Ed era quindi era crudele. Come mai lei si identifica in questo corsaro ottomano?
Ma diciamo che sicuramente non per le sue azioni malvagie, però diciamo che l'ho incrociato per caso, diciamo a Rapallo fondamentalmente, intanto mi è piaciuta l'idea del corsaro, perché i corsari comunque erano dei navigatori non di primo pelo, nel senso che erano navigatori che andavano giù bene e sapevano come fare, come andare, se non avevano paura, per cui mi piaceva questa idea di questo personaggio per essere quello che navigava, quello che portava in giro il veliero, che è il veliero dell'amore sostanzialmente. Questo è un po' il discorso su Dragut. È chiaro che diciamo che io metto insieme comunque cose che sono differenti, che non hanno una relazione diretta, perché Dragut è una cosa, Capo Horn e Isla Negra sono un'altra, però diciamo che fanno tutte parte comunque di un percorso di navigazioni di mare. Per cui il discorso è proprio quello del mare. Se lei vede, casualmente, dietro di me c'è una cartina di navigazione del 1500, per cui vede che un po' il discorso è quello, è proprio quello, insomma. Ok.
Caspita, passerei adesso appunto al commento della seconda, là dove ci sono invece più elementi, ho il testo un pochino sotto mano. Ecco, qui lei esprime la fuga del tempo, che io la vedo anche avvertita proprio nel naufragio dei sensi, mentre un faro si accende su Isla Negra, adesso ne parleremo, e un altro sul mitico Capo Horn. Allora, Isla Negra, come lei ci ha preannunciato, rievoca le scelte di vita e le passioni del grande poeta Pablo Neruda, che addirittura in Cile, sulla costa di Valparaíso, si era fatto costruire, per chi non lo sapesse, 3 ville, l'ultima delle quali è proprio questa, Isla Negra, così chiamata perché le rocce intorno sono nere, ma è una casa affascinante, possiamo dire, perché intanto è tutta azzurra, situata, l'aveva costruita, fatta costruire per la terza moglie, era stato vivace anche lui dal punto di vista sentimentale, la moglie Matilde, e questa casa, dicevo, era tutta azzurra, isolata di fronte all'oceano, al Pacifico, e poi aveva la foggia di una nave, tant'è vero che il pavimento era in legno come fosse la tolda di una nave, e all'interno c'era di tutto quello che Neruda aveva raccolto nei suoi viaggi, cioè non solo le bottiglie, le conchiglie, le polene, era pieno di polene, per esempio, l'interno è pieno di polene, perché questa casa naturalmente è museo, questa villa è museo e quindi come tale visitabile. L'altro è Capo Horn, il mitico Capo Horn, che sappiamo bene essere sulla punta estrema della Terra del Fuoco e rappresenta, lei me lo confermerà, il cimento dell'uomo con le forze scatenate dalla natura, perché lì confluiscono i venti dell'Oceano Atlantico e dell'Oceano Pacifico senza che ci sia nessuna barriera, e poi ancora l'Oceano Antartico, e quindi si creano delle onde naturalmente particolari, e sono onde che vengono definite rifrangenti, contro cui non si può far nulla, altissime anche. Ecco, allora io le chiedo questo, lei si sente, ma l'ha già detto, però può naturalmente ribadirlo, e approfondire, vicino a Pablo Neruda, che era appunto così passionale nelle sue scelte di vita, e si sente, ecco questo è interessante anche, si sente anche vicino a quei naviganti che per lavoro, oppure a quei velisti che per passione hanno compiuto in solitario, l'hanno doppiato in solitario Capo Horn. Poi semmai ne citeremo qualcuno, perché noi italiani siamo veramente anche in questo all'avanguardia, siamo uomini di mare. Prego.
Diciamo che ci sta tutto, nel senso che sicuramente mi sono sempre sentito vicino a Pablo Neruda, dai tempi, avevo 17-16 anni quando ho cominciato a leggere tutte le sue cose, e un libro alla volta me lo compravo e mi sono fatto la libreria. E certamente mi sento vicino a chi fa quei percorsi per diletto, diciamo, o per lavoro. È il punto di non ritorno, Capo Horn, per cui è il punto dove tu arrivi, ci entri e speri di riuscire, perché come dicevamo è un punto di un certo peso. E anche dal mio punto di vista, parlando del discorso dell'amore, è anche il punto in cui l'amore sfocia in qualcosa che è il punto di non ritorno. Per cui, comunque, se vogliamo parlare dal punto di vista del, diciamo, più più terreno, è il punto in cui l'amore con una donna arriva al momento cruciale, alla massima esaltazione. Per cui diciamo che per me queste immagini sono sempre sia legate al reale della marea, del mare, ma anche al reale della donna, del rapporto con la donna.
Sì, sì, ma l'abbiamo notato e lo vedremo adesso poi con altre composizioni. Senta, mi permetta solo, se lei è d'accordo, posso fare qualche riferimento proprio ai grandi che hanno doppiato il Capo Horn?
Sì.
Ecco, è stato assodato che sono all'incirca sui 300, no? Quelli che hanno affrontato questa navigazione così perigliosa, diciamo. E cito Fogar, che non solo aveva fatto a piedi la traversata del Pac, mi ricordo, e Boldini, Bianchetti, De Gregorio, Di Benedetto, che poveretto è scomparso prematuramente, e ricordo che aveva talmente la passione per il mare che andava a scuola in barca, e di recente cito uno skipper che ha scritto anche sulla sua esperienza, ed è lo skipper Miceli, il quale in solitario è partito da Roma, dalle porte di Roma, per un giro del mondo senza scali, in autonomia, nel senso che aveva i pannelli solari, aveva all'interno della barca un orto ecologico, si era portato in barca due galline per avere le uova, una bianca e una nera. Poi una poveretta era morta perché non aveva resistito evidentemente al freddo, alle temperature, l'altra invece si era molto acclimatata. E siccome io faccio parte di un golfo che ha una tradizione marinara molto forte, molto sentita, ecco, mi permetta di citare una nave a palo che è stata costruita nel cantiere di Muggiano, che è sempre stato fiorente, un tre alberi, la nave a palo Italia, che aveva un sistema meccanico, è stata la prima nave che aveva un sistema meccanico a motore di regolazione delle vele, prima era manuale, questa è stata la prima. E su questa nave è stato imbarcato il nonno di mio marito nel 1903. Dal 1903 pensi al 1905. Ecco, e quindi è arrivato fino, addirittura ha doppiato Capo Horn, ed è arrivato fino a Iquiqua, che è nel Pacifico. È più a nord di Valparaíso, Ecco, quindi questo diciamo, parentesi. Adesso ascoltiamo, da Diario di Viaggio, due composizioni che Susanna Stullese ci leggerà. Susanna, quella di pagina 33 e quella di pagina 34. Poi il nostro autore le commenterà.
La voglia di averti attimo dopo attimo disegna semplici appunti di naufragio, mentre i colori sfumano nelle lentezze di questo cielo come i fuochi sulla spiaggia a settembre. All'ingresso del cuore il nostro amore lascia tracce sulla marea, giocando, quasi impazzendo, nel già previsto di un bacio. Così, questo andare senza ritorni riparte dalla camera dei pensieri sospesi, lasciando tracce evidenti sul giornale di bordo, navigando senza più rotta intorno all'amore.
Sì.
Sempre brava, Susanna.
Brava, sono delicate però, cioè c'è una, in fin dei conti c'è anche molta dolcezza.
Molta,
nella
molta.
Prima io direi che c'è una forte passionalità, è vero? Cioè la passione che esplode.
Certo.
Nell'altra, ecco, lei ci spiegherà intanto la prima e poi questo cedere il posto alla ripartenza dalla camera dei pensieri sospesi. Ecco, ci spiega quando e perché l'andare senza ritorno e perché la barca non ha più rotta. Ecco, quindi vede che appunto amalgama molto bene i movimenti della barca con questi momenti dell'amore.
Diciamo che è sempre un po' quello che stiamo dicendo prima, cioè il discorso è sempre quello che nel momento in cui tutto sembra andare per il verso giusto, ci può essere un imprevisto per cui si finisce per impazzire per quello che era già previsto in un bacio, perché probabilmente quel bacio in quel momento non è arrivato come si voleva. Per cui ci sono questa voglia, attimo dopo attimo, che disegna gli appunti di un naufragio, poi finisce lasciando tracce sulla marea, finisce quasi impazzendo nel già previsto di un bacio che probabilmente non è arrivato. E questo riguardo alla poesia di pagina 33. Il discorso di poesia della pagina 34 è il fatto che a questo punto, questa è la poesia che conclude Diario di viaggio, che è un viaggio fondamentalmente ripreso proprio per gli anni in cui sono state scritte queste poesie, sono, diciamo, fra virgolette, rimasugli, pizzini, mettiamola giù così, rimasti da In navigazione per Capo Horn, che sono stati presi e limati, sgrezzati, lasciati proprio al massimo della loro forza, e questa ultima poesia dice che forse questo viaggio sia concluso e non continuiamo a girare intorno e probabilmente non abbiamo più la rotta per arrivare dove volevamo arrivare. Pensavamo di esserci arrivati, ma questo viaggio sta girando intorno a se stesso. Per cui è una conclusione forse anche triste, se vogliamo, ma consapevole, cioè il discorso della tristezza ci può essere, ma sapendo che quello che finisce, proprio come la marea, ricomincia, per cui finisce oggi, finisce adesso e fra un'ora ricomincia, per cui senza quella tristezza pesante, ma con la consapevolezza che le cose cominciano, vivono e poi finiscono, possono anche finire. Non mi sono mai dato, nella mia poesia non c'è qualcosa di eterno, questo è certo, il termine dell'eternità se c'è stato come eternità del viaggio, e questo è un altro discorso.
Sì. Cioè io capisco qual è la sua ottica. L'amore è qualche cosa, come diceva lei, che è istintivo, spontaneo, sentito, però non dura in eterno. Questo è quello che lei ha riscontrato attraverso la sua esperienza. E attraverso anche quello che proprio è l'amore in generale, no? Perché ha una sua parabola e poi comincia che arriva allo zenith, che arriva all'apice e poi comincia a discendere. Però forse ci possono essere dei modi talvolta per rivitalizzarlo, secondo lei?
Certo, cioè, ci devono essere devono esserci sicuramente, nel senso che come in tutte le cose, l'abbandono è sempre negativo, per cui c'è sempre la possibilità di riaccendere quell'interesse, quel percorso che può essere in quel momento più affievolito, sempre relativo all'andamento di all'andamento della marea, di nuovo, perché io poi mi esprimo sempre con le stesse cose, cioè non ho una grande linguaggio, mi rendo conto che rispetto a certe situazioni sono molto basilare, però quello che ho sempre pensato è quello che ho scritto, insomma.
Sì, io infatti lo sottolineavo per i fatti miei, volevo fare una considerazione, cioè che certamente il tema trattato è quello, è uno, è l'amore, ma la nota poetica non è mai monocorde, ma articolata e mutevole, scorre su immagini prorompenti, vivide, con le loro metafore, perché ci sono spesso le metafore, e ci sono anche numerose sinestesie, vigorose sinestesie, direi. E proprio come l'imbarcazione, ecco, cioè questo collegamento di cui lei parlava, effettivamente è costante, come l'imbarcazione si lancia ora con il vento in poppa, ora si pasce invece delle placce, e ora affronta fortunali ostili, e così l'amore, chiaramente, anche quello più appagante naviga in acque o calme o mosse, e spesso scricchiola di fronte soprattutto a quei dubbi che possono subentrare, perché quando comincia un amante, un innamorato, comincia a essere dubbioso dell'amore dell'altro, allora proprio non lo assapora più, non lo gode fino in fondo, è una sorta di pena. E quindi, come dicevo prima, ecco la parabola discendente. E quindi c'è anche, appunto, dicevamo, la pena, la cocente delusione e la sconfitta. Ci può parlare di questo suo viaggio compiuto anche un po' sulla propria pelle? Ora, certamente io non voglio entrare insomma nella sua vita, per carità, ecco, però in base a quello che possono essere state le sue esperienze, oggi che sappiamo che la donna in fin dei conti è più emancipata rispetto al passato, lei si è trovato anche a essere stato lasciato, oltre che a lasciare, si è trovato nelle due situazioni? Ha lasciato ed è stato lasciato?
Assolutamente sì, ci sono state tutte queste situazioni, è capitato, chiaramente è un percorso di tanti anni fa, però è successo assolutamente. E questo, il discorso del lasciare o dell'essere lasciati, in effetti io lo vedo sempre nella mia poesia, lo vedo sempre di qualcosa che si perde, però non si capisce perché si perde, per colpa di chi si perde, non è definito. Perché comunque anche quando succede e si dice è colpa di, normalmente non è mai esattamente così, perché poi uno vede soltanto quello che vuole vedere lui, si vede quello che serve per darsi il contentino, o comunque per fare in modo che tutto possa andare avanti il meglio possibile. Ma il discorso è che quando c'è una situazione di questo tipo normalmente è sempre comunque una compartecipazione. Le cose smettono di essere interessanti perché sia uno che l'altro smettono di essere interessanti per il corrispettivo, per cui non c'è mai, secondo me, una situazione, chiaramente ha un certo tipo di rapporto, chiaramente, perché se è un rapporto che è appena cominciato le cose possono essere molto differenti, però dove invece c'è qualcosa di fondo, il discorso mi sembra che possa essere più questo, insomma, quello della compartecipazione, per cui io in quello che scrivo non dico mai questa cosa è colpa di mi hai deluso, no, cioè il discorso è succede questa cosa e le cose che andavano bene adesso non vanno più bene e la marea ha preso un'altra, la nave ha preso un'altra strada.
Va bene, chiarissimo, chiarissimo. Allora, invito ancora Susanna Sturlese a ascoltare, a naturalmente interpretare, noi l'ascoltiamo, Da carte disperse, la composizione di pagina 54.
Certo. È un respiro di vita il tuo apparire ai miei occhi, nel tempo breve di un sorriso, mentre la luna tralascia sguardi tra un attimo ed un bacio. Nel silenzio così fragile che si infrange oltre Gibilterra. Le tue labbra circondano il mio amore nell'andare e venire delle parole da una pagina già scritta ieri, finendo per essere aggrappate nella notte al profumo delle maree, adesso che bagliori lontani diventano tracce. Nell'impazzire intenso della tua bellezza a proteggere le antiche ansie del cuore.
Sì, ecco, io qui vedo che lei offre l'immagine di una donna, l'apparizione, meglio direi, parlerei proprio di apparizione, della donna che dà ristoro, che è in contemporanea una dolce musa e la dea dell'alterna luce della luna. Mentre sullo sfondo il palcoscenico della vita, e questo ritorna spesso, fa intravedere in agguato le antiche ansie del cuore. E allora, ci parli proprio anche di questo, cioè lei quindi non rinnega, questo io l'ho capito, lei non rinnega l'amore che è stato, non lo cancella mai, no? E quindi mira a mantenere come parte integrante di sé proprio la compiuta bellezza tra armonici spartiti, perché in lei c'è anche questa pacatezza, questa armonia. Non vedo mai toni aspri, almeno in queste composizioni non si notano, se non sì, si nota una pena là dove il sentimento viene meno, però non è mai così, diciamo, plateale, perlomeno.
È vero, non sono mai plateale, non lo sono in quello che scrivo e non lo sono in realtà, nella realtà del quotidiana. Per cui proprio questo è il mio, è uno dei miei standard. Quello che è vero che il discorso delle antiche ansie del cuore ci sono sempre, nel senso che nel momento in cui, anche quando tutto sembra andare per il verso giusto, io mi rendo conto e penso al fatto che non ci sarà qualcosa di, però penso anche a soltanto a quello che poteva essere stato, in effetti, come stava dicendo lei. Per cui io ho un bagaglio che è quello di tante cose, e quando scrivo e penso anche positivo, quando scrivo anche una cosa, che questo fatto di avere qualcosa di precedente, qualcosa che mi ha lasciato come traccia un riferimento magari non proprio completamente piacevole, comunque è sempre lì a farsi vedere, come una luce nel buio, uno scroscio di pioggia o cose di questo tipo, insomma. Un qualcosa che può rimarcare un bagaglio precedente che ha lasciato una ferita, magari non così consapevole, non così profonda da sanguinare, ma che comunque la senti quando ci pensi e quando sei fermo e ti rendi conto che c'è.
Sì. Io ho intravisto anche una certa aura di spleen, cioè quella appunto sofferenza intima che probabilmente, come dice lei, deriva da quelle che sono state le esperienze della vita, ma potrebbe anche derivare dal fatto che proprio a seconda della personalità di ciascuno, nel momento in cui si è felici si avverte l'abilità, la fragilità del sentimento positivo o della felicità o della gioia. Ecco, perché sì. È vero?
Sì, assolutamente sì. È un qualcosa che ho sempre avuto, una cosa che mi porto dietro da sempre, insomma.
È comprensibilissimo, è un sentimento che si prova in molti e spesso.
Non riguarda...
Anche da giovani, è un sentimento che si prova anche da giovani, nel momento della felicità.
Ho avuto la sfortuna di perdere mia mamma quando avevo 26 anni. E questo ha inciso anche in certe situazioni, perché essere senza madre a quell'età, so che ci sono persone che hanno perso la madre ancora più giovani, però è una cosa che mi ha lasciato un po' di amarezza e che può essere anche riferita a questo modo di affrontare le cose, insomma.
Certo, anche perché il cordone ombelicale con la madre non si scinde mai, quindi anche questo è vero. Ecco, vediamo adesso, da carte ritrovate, ci sono due letture. Io prego Susanna di leggere la prima, perché è quella di pagina 58, e qui troveremo proprio l'essenza della sua poetica. Prego Susanna.
Grazie. È giunto il momento di fermarsi a contare i battiti, di guardare all'orizzonte il punto d'attracco più vicino. È giunto il tempo di fuggire da qui per cercare sulle tue labbra quello che mi manca da troppo, fermandoti con un bacio. Adesso, che manca così poco a domani, all'incontrarsi dei minuti e delle ore sul quadrante del tempo. Una carezza come fosse di vento ti insegue. Un battito di ciglia sposta lo sguardo, ultimo, primo attimo del vecchio, nuovo tempo.
È molto bello, questo, signor Casati, questo primo, ultimo, è proprio la considerazione che, anche se vita e amore sono un battito d'ali, lei usa il battito di ciglia, è giusto affermare che per lei, ecco, questa è una domanda che le pongo, che per lei l'amore è l'alfa e l'omega della vita. Penso proprio di sì.
Certo, assolutamente. È un qualcosa che inizia e finisce in continuazione, è un qualcosa che è proprio per questo che, anche se da un certo punto di vista si sente ci può essere sullo sfondo una certa tristezza, però il fatto che siamo all'ultimo primo attimo di un vecchio nuovo tempo è il modo di dire sì, può essere che stia finendo questa cosa, ma fra un attimo ricomincia qualcos'altro, ci sarà ancora qualcos'altro che ci porta, che ci fa vivere, che ci porta attimi di felicità, che ci porta sentimento, che ci porta l'interesse nel prendere la nave e andare.
Questo è vero, perché l'amore per la vita prevale su tutto alla fine. Ecco, e allora chiuderei con un'ultima composizione, quella proprio che chiude la sua silloge, e Susanna leggerà la composizione 76.
Si allontana il punto di approdo e svaniscono le prospettive nello sventolare di bandiere all'orizzonte. La prima volta che ho incontrato i tuoi occhi, mi ricordo, era una sera di quasi estate lungo il fiume. Il punto d'approdo allora era il profilo delle tue labbra o l'impertinenza del tuo seno puntato dritto sul mio cuore. Adesso la notte è una necessità per la mia stanchezza, forse un attimo di recupero per essere pronto domattina ad amarti ancora di più.
Brava Susanna, questa
questa mi piace tanto.
Ci sei riuscita a leggerli come donna, sei riuscita a leggerli benissimo.
Grazie, molte grazie. Sono molto, trapela un desiderio maschile, ma sono assolutamente anche, come dire, interpretabili al femminile. L'amore poi è uno, certo. Lo si fa, quindi, e lo si fa in due. Quindi.
Assolutamente.
Direi che la chiusa è veramente ottimale. È ottimale perché c'è questa... certo, c'è il ricordo, però come diceva prima lei, c'è questa voglia comunque di ricominciare anche, no?
Dice anche la stanchezza, per la prima volta si parla di stanchezza fisica, però si parla anche del fatto che la stanchezza può essere recuperata con un riposo e per essere ancora pronti a ripartire domani. E questa mi sembrava la chiusura corretta per questa raccolta che non... c'è da dire che questa raccolta è stata messa insieme nel periodo di primo lockdown, per cui c'è anche... un po' di quel periodo all'interno di questa di questi pensieri, per cui a prescindere che siano state scritte anche inizialmente, perché le date che ci sono sempre comunque riferimenti alla data di prima stesura, ma poi quando io prendo in mano le cose per vedere di metterci assieme una raccolta, comunque intervengo e non cambio le date, però diciamo che le limature ci sono e si possono sentire e sono anche riferite a quella situazione, a quel periodo che ci ha messo in una situazione molto, molto strana, molto diversa da quello a cui eravamo abituati, non eravamo per niente abituati a una situazione del genere e ci siamo ritrovati a non avere più certezze. E questo comunque, questa stanchezza può essere derivata anche con quella, diciamo, impronta.
Sì, sì, senz'altro, anche io direi però che lei citava il fatto del tempo che passa e degli anni che vanno avanti, che aumentano, anche questo è un elemento che porta ad una maggior riflessione e quindi ci sta tutto, però l'amore per la vita è senza dubbio un elemento che deve prevalere e quindi, come dice lei, sempre guardare nella alle prospettive future. Va bene, io a questo punto direi di, se è possibile, far rientrare il nostro primo ospite, eccolo, Carlo Tosetti, e poi vorrei anche Susanna e Giuseppe che fa sempre un lavoro enorme con le sue sigle e le sue promozioni del giorno precedente, dei giorni precedenti. È sempre mirato, molto mirato. Eccellenza. Giuseppe, ti sono piaciuti questi autori?
Sì, sono tutti due bravi, poi c'è stata bravissima Susanna.
Dimmi. Ma mi sa che non può parlare perché deve avere qualcosa nel microfono.
Non ti sentiamo, Giuseppe.
Comunque abbiamo capito, diceva che è stata una bella serata.
Io saluto, salutiamo anche Susanna e naturalmente si procederà con questa galoppata anche estiva fino poi alle premiazioni che saranno suddivise. Susanna si sta dando molto da fare per la parte organizzativa e cercherà di fare proprio del suo meglio in modo tale che ciascuna sezione possa avere un suo spazio preciso e quindi possa essere valorizzata. Susanna,
eccomi, ci sono. Buonasera, complimenti. Ovviamente non ho la mia mise di scena, quindi non mi posso far vedere, però vorrei fare un commento. Complimenti per la serata, è stata molto molto piacevole. I due autori mi sono piaciuti moltissimo. Ho apprezzato molto Carlo Tosetti, gli avvenimenti che ha narrato sono una concatenazione tra la fantasia e le convinzioni, no? Ma che magari lui nella sua anima, nel suo intento, ha cercato nello stato interiore di raccontare i suoi ricordi attraverso questa crepa. Una crepa che ripara, se non mi ricordo male, i danni nelle notti di luna, perché io l'ho letto, poi l'ho passata a Marisa, quindi ci sono alcuni frammenti che mi sono rimasti impressi e che mi hanno in qualche maniera stasera allacciato un po' ai vasi cinesi, no? Che alla fine, quando sono rotti, la preziosità è quella di renderli preziosi con l'oro. Lei ha cercato di renderli preziosi con i suoi versi e sicuramente questa crepa è molto di più di una metafora. Io ho scritto anche un piccolo commento che attraverso le spaccature di questa crepa si è riuscita ad entrare all'interno dell'animo del poeta di Carlo, dove secondo me c'è ancora qualcosa di nascosto che lui non ha voluto raccontare, ma che queste impreviste controversie comunque riescono a e sono riusciti a far superare l'autore alcune difficoltà che non ci ha raccontato, ma che ho sentito, percepito. La seconda cosa, vorrei ringraziare Susanna per le letture, che sei stata fantastica, veramente molto molto brava.
Grazie.
Roberto Casati, sinceramente non ricordo di averla ancora letta, mi perdoni, ma come dico a tutti, ho letto quasi tutto, mi mancano solamente 260 libri, quindi mi riconcentrerò e ritornerò un po' nei passi. Mi è sembrato intanto un finale ancora aperto, quindi questa voglia di andare via, questa voglia di avere le valigie pronte, che non è solo quella effettivamente materiale di prendere queste valigie e di andare, molto di più, c'è tanto altro dietro a questa mente a quest'uomo, che è un uomo di coraggio, un uomo che ha saputo affrontare la vita, ma anche un uomo che ha saputo recarsi le ferite. Anche se in alcuni frangenti, anche se Marisa diceva di no, secondo me sono ancora leggermente aperte. Però è una mia convinzione e non è un non siamo qua stasera a discuterne. E dietro questo bagaglio che si vuole portare via Roberto, c'è un uomo che forse vuole ancora riscoprire, c'è una parte di Roberto che non ha ancora scoperto e quindi ha voglia di scoprirlo, magari non là dove ha parlato, dove abbiamo e avete piacevolmente conversato, però è la mia impressione. Concorda Roberto?
Può essere?
Non lo sa? Questa è, io ripeto, io non ricordo di averlo letto, quindi dall'intervista di stasera. Che dire, Marisa è stata molto brava, sempre precisa, puntigliosa, con sistemata con un bel canovaccio che si è sistemata e si è programmata, quindi ha reso la serata piacevole nonostante siamo 2 ore che siamo in diretta. Stasera sono passate veramente molto molto veloci, quindi non ce ne siamo neanche resi conto. Carlo, almeno lei si è ritrovato in quello che ho detto, oppure era meglio che non entravo? Cioè, voglio dire...
No, mi sono ritrovato, è vero, mi sono ritrovato. Sicuramente ho ancora qualcosa da confessare, magari ve lo confesserò in futuro.
Sì, non era ancora maturo secondo me per poterlo fare, deve ancora conciliarsi con se stesso. Va bene, Giuseppe, ho parlato io per te, visto che hai problemi di linea. E come diceva Marisa, avremo, mamma mia, un'estate e un autunno e un inverno pienissimo di iniziative, quindi invito tutti coloro che ci seguono ad associarsi, perché è importante per noi, perché riusciamo sempre a creare delle rubriche interessanti, alcune di nicchia però ci devono essere, altre a largo spettro. Però dovete sostenerci, perché è una piccolissima quota che per noi, che siamo un'associazione piccolissima, serve a cercare di ampliarci in diversi settori. Quindi anche coloro che non hanno avuto la possibilità per tempistiche, perché magari non hanno scritto in questi ultimi mesi, di partecipare con questa piccola quota ed associarsi, perché le iniziative saranno veramente tante e poi ritorneranno comunque i momenti della sera, no? Dell'autunno, dell'inverno, quindi è anche piacevole stare insieme, chiacchierare e ritrovarci, anche se davanti a uno schermo. Le presenze ci saranno, inizieremo con ottobre, con la poesia, probabilmente poi ne riparleremo con il vicepresidente, con Marisa, inseriremo insieme alla poesia un'altra sezione, poi spalmeremo il premio in diversi mesi, così vi diamo la possibilità intanto di non fare assembramenti, quindi tutto sommato rispettiamo in tutto e per tutto tutte le regole del Covid, che dobbiamo in qualche maniera essere lindi e precisi. E poi per dare più udienza agli autori, che veramente siete tantissimi. Abbiamo superato il record dei record, Marisa. Abbiamo superato alla grandissima tutti i concorrenti che hanno partecipato, quindi non è facile, perché è un periodo di Covid, un momento impegnativo, tanta gente magari ha scritto di più, altri di meno. E poi, come dico io, quando leggiamo i libri è bello, perché adesso faccio una cosa assurda, però c'era il prima e dopo Cristo, adesso abbiamo prima e dopo il Covid, se ci si capisce perfettamente in che periodo dell'anno hai scritto il pezzo del racconto, perché ci sono delle cose che ormai sono superate, quindi è bello leggere anche questi romanzi, questi racconti, e quindi riesci proprio a collocarli, riesci a collocarli, questa è la scritta aprile dell'anno scorso, questa è la scritta settembre dell'anno scorso, perché c'è proprio un percorso che è stato fatto anche da quel punto di vista. Ringraziamo tutti, lascio la parola finale a Marisa per le conclusioni finali, un abbraccio e che dire, seguiteci, avremo tanti appuntamenti, questa settimana giocherà l'Italia, quindi li bypassiamo per sostenere la nostra nazionale. Ok? Marisa, ti lascio gli ultimi momenti per...
Allora, ringrazio ancora tutti, Carlo Toselli, Roberto Casati e la nostra indispensabile, formidabile Susanna Sturlese.
Grazie.
Perché i testi sono validi, ma la lettura chiaramente li completa, li ravviva, li rafforza. Ecco, quindi direi che siamo soddisfatti di questa serata e tante altre, appunto, come ha detto Susanna, ci attendono. E quindi tutti coloro che vorranno partecipare agli Autori si raccontano, si mettano in contatto o con Susanna o con Giuseppe, che naturalmente preparano un calendario degli incontri, o in presenza o da remoto. Salutiamo.
Grazie.
Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buonanotte.
Buonanotte, grazie.